a tutti e a tutti quelli che ci ascoltano e si spera ci ascolteranno. Siamo qui in questa splendida giornata, alle spalle c'è l'altrettanto bella Rocca Janula e parliamo di una tesi di laurea magistrale in pensiero politico e questione femminile dal titolo L'importanza dell'insegnamento di una storia dei generi nella scuola. L'autrice è qua accanto a me e si chiama Martina Maria Di Branco, con la quale appunto concordammo titolo e argomento e forse non è così discreto, però io ho molto piacere di leggere la dedica che Martina Maria Di Branco ha apposto all'inizio di questa tesi. Dedico interamente e sentitamente questo lavoro e qualsiasi successo futuro ai miei genitori. Spero che la gioia di questo giorno possa ripagarvi per tutto ciò che avete fatto per me a partire dalla culla e arrivando fino ad oggi, che mi accingo a cercare con le mie gambe la strada che più mi appartiene. Intanto leggo questa dedica perché ne ho lette anche molte altre e conosco bene il ruolo dei genitori e della famiglia nel supportare figli e figlie fino alla laurea, e in questo l'importanza dell'università è fondamentale, ecco, e quindi è, diciamo, una collaborazione università-famiglie, ecco. E è proprio a questo riguardo, per la strada che Martina ha percorso fino adesso, e le chiedo innanzitutto cosa fa dopo la laurea, qual è la sua esperienza lavorativa.
Sì, dunque, io mi sono laureata nel 2021 e già nel periodo di stesura della tesi stavo lavorando come educatrice in una struttura residenziale per minori sita in Pontecorvo. Qui mi occupo della cura a 360 gradi dei ragazzi ospiti presso la comunità, quindi parliamo di scolastico, della formazione della persona, anche per quanto riguarda le attività ludiche e ricreative. E attualmente lavoro ancora presso questa struttura e sto frequentando le lezioni del corso di specializzazione per il sostegno.
Avendo tu già una sensibilità pedagogica alle spalle, la richiesta di questa tesi naturalmente non sia stata casuale. Ecco, perché abbiamo concordato entrambe, quando ci siamo conosciute anche dopo, che la scuola, nella sua manualistica di base, sia assolutamente carente per quanto riguarda la storia della questione femminile, che è il titolo del mio insegnamento, ma comunque la storia della condizione, vogliamo dire così, femminile. E quindi lei infatti dedica il primo capitolo a tutti i vari secoli, 600, 700, 800 e 900, ma fondamentale è il 900 per il, diciamo, diritto all'istruzione. E quindi fa una, naturalmente riporta i testi delle pedagogiste, una di queste chiarisce, a modo di chiarire nella tesi, la differenza che non tutti sanno tra storia di genere o studi di genere, cioè i gender studies, e l'altro settore che è quello dei women studies, che però hanno un corrispettivo, hanno i men studies, perché non so, si è radicata l'idea nell'immaginario collettivo che i women studies siano un terreno solo dedicato e praticato dalle donne, ma non è così, perché c'è un settore certamente, ecco, meno famoso, meno fitto di studi, che sono proprio i men studies, quindi gli uomini che si dedicano ad approfondire gli studi di genere, ma anche a criticare ciò che della formazione maschile non va. Poi c'è il gender, il famoso gender, che è diverso dal sesso biologico e che è un fattore che cambia in continuazione con l'evoluzione socioculturale. Ecco, allora dimmi cosa pensi di questa divaricazione, diciamo, di questi settori di studio e come pensi che debbano essere presenti nelle scuole.
Sì, dunque, innanzitutto nel lavoro di tesi è stato piuttosto articolato e complesso organizzare un materiale coerente, perché io mi sono servita innanzitutto soltanto degli appunti ho potuto recuperare durante le sue lezioni, perché ci tengo a sottolinearla questa cosa, è stato l'unico corso durante la mia formazione che mi ha permesso di approcciarmi ad un sapere di cui io non conoscevo assolutamente nulla. Quindi io ho proprio iniziato questo lavoro da zero, e informandomi attraverso i suoi testi e poi attraverso degli approfondimenti. In particolar modo per questo elemento della settorialità degli studi di genere e poi dei corrispettivi Women's Studies e Men's Studies, io credo che si rimarchi sempre di più la manchevolezza e la settorialità di questi studi e di questi argomenti.
Sì.
Infatti tutt'oggi sono una sparuta minoranza all'interno sia degli Atenei che della manualistica.
Lei riporta anche delle cifre, no? Delle cifre intanto della sottopresenza femminile nelle università, mano a mano che si sale questa famosa piramide. Ecco.
In qualche modo ricordo appunto di aver utilizzato i dati del 2018 perché erano quelli che avevo a disposizione.
Sì.
per il lavoro, e praticamente la popolazione studentesca femminile rappresenta più del 51%. Tuttavia, man mano appunto che si sale questa famosa scala gerarchica, per esempio le professoresse ordinarie sono soltanto il 23%, e queste percentuali poi ovviamente sono diverse per quanto riguarda l'area STEM, ma che
sì.
purtroppo resta ancora un appannaggio prevalentemente maschile.
STEM, per chi non dovesse ricordare immediatamente cosa significa, sono le discipline scientifiche, lo zoccolo duro, diciamo, delle discipline scientifiche, quindi Science, Technology, Engineering, Mathematics, che devo dire che il divario sta diminuendo, anche a Cassino è evidente, no? L'Università di Cassino, però c'è sempre un grande stacco, no? Ecco. Però la cosa curiosa è che anche nelle scienze umanistiche, diciamo, no? In realtà per quante sono le donne, cioè le matricole, le studentesse e poi man mano le laureate, alla fine non è che anche lì all'apice della piramide siano poi tante, no? Quindi evidentemente c'è proprio una stortura, e sicuramente se nei manuali ci fosse una presenza più fitta, per esempio di donne scienziate, ma non è che tutte debbano prendere il Nobel, cioè di donne che sono state brave, professioniste nelle scienze dure, nelle scienze matematiche, eccetera, io penso che noi daremmo un aiuto per la lotta contro gli stereotipi, no? Perché se le e gli insegnanti continuano a dire che i ragazzi sono più portati, non è che la ragazza proprio si sente avvantaggiata.
No, ecco. È un danno permanente, secondo me, perché comunque si associa sempre questo binomio, è proprio una fissità che si associa. Quindi spesso la scuola si pone questi grandissimi obiettivi, a volte utopici, da realizzare, e tuttavia continua a mettere in secondo piano un'educazione che sia veramente a 360 gradi. Non possiamo continuare a studiare una storia che praticamente narra delle vicende soltanto di un genere e ignora completamente l'altra parte.
Sì, diciamo che noi avevamo pensato molto negli anni 70-80, no? Di, come dico in questo periodo spesso, di che stavamo percorrendo ormai un'autostrada, no? Mentre siamo tornate invece a percorrere sentieri tortuosi e in salita, e questo non va bene per la competitività dei giovani, non va bene che essendo cittadini e cittadine anche europee noi abbiamo un percorso così svantaggiato, non va bene, non riguarda solo le discriminazioni, proprio non va bene per l'approccio al mondo lavorativo. Ecco, e come ultima, diciamo, impressione e opinione, lei a un certo punto parla della situazione nelle università italiane, è un'indagine che fu condotta a Scienze Politiche a Roma 3, no? Ecco, mi vuole dire che cosa ne ricavò, l'impressione che ne ricavò?
Sì, dunque, ho da questo studio l'impressione che, ecco, è restata in maniera più preponderante è stata sicuramente che c'è una differenza anche dal punto di vista geografico della distribuzione. Infatti troviamo una concentrazione molto più alta nelle università del nord Italia, in particolar modo ricordo che Bologna si conferma una prevista
sì.
in questo senso, e successivamente una percentuale anch'essa piuttosto consistente la troviamo nel sud Italia, invece al centro Italia abbiamo proprio una carenza più importante.
E quindi lei come immaginerebbe un manuale pedagogico, diciamo, veramente efficace, antidiscriminatorio?
Io lo immaginerei sia un manuale pedagogico, in realtà anche un contesto di storia,
sì,
quale su di noi, io lo immaginerei innanzitutto comprensivo di tutte le vicende che hanno riguardato l'essere umano. Quindi non relegare le vicende delle donne a schede di approfondimento, a pagine di diverso colore per evidenziare che si sta facendo.
Purtroppo i libri moderni hanno addirittura i box che, guardandoli, immediatamente generano in chi li guarda e li legge l'idea che noi stiamo leggendo un argomento di secondaria importanza che può essere relegato in un box. E questo è, diciamo, forse viene fatto per carità, verrà fatto anche inconsciamente, però comunque è una discriminazione.
Sì. Poi invece per quanto riguarda sempre i testi appunto delle scuole superiori, a volte vengono affrontate delle biografie delle donne che vengono soltanto quelle che vengono ritenute diciamo principali, proprio che è impossibile non conoscere. Però in realtà io, affrontando appunto lo studio e le sue lezioni, io mi sono resa conto che anche nei testi che sono più tra virgolette inclusivi,
sì,
moderni, troviamo sempre una minoranza, comunque una parentesi che non è assolutamente rispondente alla realtà, che comunque la questione femminile, come sappiamo, nasce nel 600.
Sì.
Quindi c'è.
Sono tanti secoli, eh?
Tanti avvenimenti.
Eh sì.
Di lotte, di conquiste, di sconfitte, che comunque non si possono relegare a qualche avvenimento del Novecento, come invece ho ravvisato nei manuali.
E beh, diciamo che rispetto ai re ci sono le regine, poi rimangono le sante, qualche strega, qualche consorti illustri, e quindi è la storia delle donne illustri, mentre noi sappiamo che le donne nel quotidiano hanno fatto dei veri miracoli. E allora io ti ringrazio e speriamo di aver dato un contributo, no, alla, che non è una critica così, non è una critica sciocca, è proprio una reimpostazione dei manuali, perché è assolutamente necessaria.
Sì.
Grazie Martina,
grazie a lei.